Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Global Mail. Viaggio nell'impegno italiano nel mondo a cura di Yolanda Pupillo.
Geopolitica, la salute globale in un mondo diseguale, il titolo dell'evento di chiusura della terza edizione di Culturiamoci, organizzata dall'ONG Medicus Mundi Italia in collaborazione con il Comune di Brescia. All'incontro, che si terrà il 14 novembre, interverrà Angelo Stefanini, medico fondatore del Centro Studi e Ricerche in Salute Internazionale e Interculturale dell'Università di Bologna.
Per salute globale la definiamo come una visione della salute che è legata alle questioni globali, fondamentalmente alla globalizzazione, e che ha bisogno di interventi globali, appunto, per poter essere mantenuta e protetta. La salute in quanto tale, come benessere, è dovuta a delle dimensioni sociali, sia locali che internazionali e globali, che vanno affrontate a questi livelli, avendo in mente soprattutto l'impatto disuguagliante, tra virgolette, che ha proprio la globalizzazione neoliberista che impera nel pianeta dalla fine degli anni 70, inizio anni 80 e tuttora è in voga.
Per l'accesso alla salute, quanto conta appartenere ad una determinata fascia sociale o nascere in una particolare area del mondo?
Dovunque tu sia, la salute dipende sempre soprattutto da fattori sociali, da determinanti sociali. Dipende dal tuo reddito, dipende dal tuo livello di istruzione, dipende dalla tua abitazione, dipende dal tuo tipo di lavoro e quant'altro. In qualsiasi parte del mondo succede questo: chi è più ricco vive meglio e vive di più, chi è più povero vive peggio e muore prima. Come diceva già un famoso patologo tedesco dell'Ottocento, la medicina è una scienza sociale, e quindi è attraverso uno studio della società che si riesce a interpretare bene come si protegge la salute e come si sviluppa la malattia.
Angelo Stefanini ha lavorato dal 1978 al 1986 in ospedali rurali e in programmi di salute pubblica in Africa.
Io mi ero specializzato in cardiologia e stavo sempre più entrando nel mondo tecnologico, diciamo così, e quindi vedevo sempre meno il paziente, sempre più gli apparati medicali. Quindi con mia moglie infermiere siamo partiti, siamo andati a lavorare in un ospedale rurale africano dove si faceva il medico e l'infermiere a tutto campo. Siccome eravamo un ospedale rurale con pochi strumenti e poche medicine anche, ben pochi ricchi, diciamo così, venivano da noi. Andavano invece nella capitale a curarsi dai medici privati e quant'altro. Quindi anche laggiù vidi trasposto un certo tipo di realtà di disuguaglianza.
Dal punto di vista proprio degli interventi umanitari in questo ambito, quali sono adesso le sfide maggiori che si hanno di fronte?
Adesso io penso soprattutto al caso del Medio Oriente, dove ho avuto esperienza in questi ultimi 20 anni. L'intervento umanitario ovviamente è l'aiuto umanitario è un diritto che la popolazione ha e che non potrebbe essere ostacolato come invece succede in questo caso. Quindi il primo ostacolo che ha l'aiuto umanitario è che la fazione nemica, diciamo così, in questo caso Israele, parliamoci chiaro, ha sempre impedito e ancora adesso impedisce in qualche modo che gli aiuti sia medici, sanitari che alimentari che quant'altro arrivino a chi ne ha bisogno.
Stefanini è stato rappresentante dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e responsabile del programma sanitario italiano nei territori palestinesi occupati, attualmente volontario nell'ONG PCRF Palestinian Children Relief Fund.
Quando ero giù a Gaza mi rendevo conto come il blocco a cui Gaza era stato sottoposto già dal 2007, cioè nessuno poteva entrare e uscire se non con certi permessi e niente, nemmeno farmaci, nemmeno il materiale medicale, nemmeno gli aiuti alimentari potevano arrivare nella quantità necessaria. Pensa che alcuni anni fa il governo israeliano permetteva l'introduzione, l'arrivo di alimenti, di cibo a Gaza soltanto sotto un livello calorico di circa 1500-1400 kcal al giorno, che è il minimo indispensabile per sopravvivere per una persona che lavori, eccetera. Tutto il resto, cioè, non faceva entrare quantità di cibo che comportasse l'utilizzo o il consumo da parte della popolazione di cibi o di alimenti di livello calorico superiore. E la popolazione di Gaza dal 2007 in poi è stata sempre mantenuta a livello di crisi umanitaria. Un ministro israeliano, quando fu scoperto, cosa stavano facendo, disse che volevamo tenere la popolazione di Gaza a dieta. È un livello di cinismo che è difficile digerire, almeno per chi porta gli aiuti e chi lavora in quel contesto.
Abbiamo citato il discorso della disuguaglianza. Ecco, quanto questo aumento della disuguaglianza, anche proprio a livello mondiale, che stiamo anche vedendo, sta incidendo dal punto di vista appunto della salute globale e dello sviluppo.
Dipende da che punto di vista lo guardi. L'aumento della disuguaglianza a livello locale, diciamo così, che impatta direttamente sulle persone, è un qualcosa che ovviamente era presente anche in passato, ma che adesso sta veramente esplodendo in modo eclatante. Parlo delle disuguaglianze socio-economiche, perché sono quelle che determinano le disuguaglianze nella salute, come abbiamo detto. Questo per quanto riguarda all'interno di un paese, ma poi c'è una differenza enorme anche tra paese e paese. Se prendiamo ad esempio la speranza di vita, la media mondiale, è ovvio che dall'inizio del secolo scorso ai giorni nostri la speranza di vita è aumentata. Per speranza di vita intendo il numero di anni di vita che un bambino può aspettarsi di vivere alla nascita. Questa speranza di vita, che era attorno ai 50 anni, diciamo così, dall'inizio del Novecento, poi è cresciuta fino ad arrivare a una media mondiale di 75 o chi neanche 80, come in Italia, i paesi ricchi. Però anche tra i paesi ricchi, anzi soprattutto tra i paesi ricchi, c'è una discrepanza tra la speranza di vita che dipende dalla presenza delle disuguaglianze interne. Cioè, più un paese è disuguale al proprio interno, cioè più ampia la distanza tra ricchi e poveri, in termini economici, sociali, e minore è la speranza di vita di quel paese. Tipico esempio sono gli Stati Uniti, che è il paese più ricco al mondo e ha una speranza di vita che è, cos'è, la 34esima, 35esima, forse meno nella graduatoria. Questo vuol dire che le disuguaglianze economiche all'interno di un paese impattano proprio sulla qualità della vita e sulla salute media di tutta la popolazione.
Ci crediamo ancora appunto alla possibilità, diciamo, di costruire un futuro sostenibile proprio anche dal punto di vista della salute globale? Ci credete?
Certo che bisogna crederci, assolutamente. Io credo assolutamente che, grazie soprattutto ai movimenti di base, ai movimenti sociali che stanno scuotendo i vari paesi, i vari governi, come stiamo testimoniando, come stiamo anche vedendo al giorno d'oggi, c'è ancora speranza che la salute globale veramente voglia dire salute per tutti.
Il sito di Medicos Mundi Italia www.medicosmundi.it.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.